tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia. Il morning show di Radio Rock.
Proprio così, alle 7:05 minuti, martedì 1 aprile 2025. Non è un pesce, ma siamo noi, Emilio Pappagallo, Martina Caronna, Alessandro Tirocchi, bravo, Maurizio Malingoni.
Buongiorno.
Eccoci qua, chi più ne ha più ne metta. Caffè. Pochissimo. Guarda, è il tempo di prendere un caffè. Torniamo con voi per le notizie del giorno. Ce lo prendiamo ballandoci i Queen di Somebody to Love.
Radio Rock Podcast.
Loro sono i Queen. Allora, ragazzi, vi dico subito, torneremo a parlare delle Tesla. La notizia, insomma, che Elon Musk ha distribuito 2 milioni di dollari ad altrettanti elettori pro-Trump, e che nelle stesse ore a Roma andava a fuoco una concessionaria Tesla. Il miliardario ha parlato di atto terroristico per quanto riguarda la concessionaria Tesla.
Però,
è andata a fuoco, ci sono delle indagini.
Sapremo,
però ne parliamo, ne possiamo parlare.
Come
insomma,
no, sì.
Quello di cui invece vorrei parlare oggi in apertura è il clamoroso di Giorgio Dell'Arte di oggi.
Occhio.
Clamoroso.
Sì.
Allora, attenzione, dal giornale. Questa notizia. Allora, ragazzi, voi non ci crederete, il 42% delle donne.
Che no,
cosa?
Davvero?
Cosa?
È sconvolgente,
è incredibile.
La so io.
Lo sai che a me mi ha sconvolto sta notizia, veramente.
Il 42% delle donne è donna.
No, Maurizio? 42% delle donne, donne. Vediamo un po' se indovinate. 3899-106-600, il 42% delle donne. Questa è una cosa incredibile.
Che assume un'importanza diversa.
Sì, sì, devi dare giusta
enfasi,
info.
Sì, sì.
42% delle donne sono laureate.
Tutto sballigato. Martina, prego.
Il 42% delle donne vive una dipendenza economica.
Bello.
Quasi?
Mi.
42%
ci stiamo
delle
avvicinando,
donne,
ci stiamo avvicinando. Ci
42% delle donne.
Sì.
Ma Pino Daniele non è morto.
Pino Daniele è morto. Non è morto.
Non è morto. 42% delle donne non ha un conto personale.
Bravissimo. Il 42% delle donne non ha un conto corrente.
Vedi.
Non ha un conto corrente. E la sapevi?
E come mai?
Fammi sparare una cazzata.
Bravo, non è una cazzata.
Invece non è una cazzata.
Il 42% delle donne, ma non nel mondo, in Italia, non ha un conto corrente.
Ma è la metà.
È quasi la metà delle donne in Italia non hanno un conto corrente.
E perché però c'è una spiegazione?
Che ce l'hanno insieme probabilmente al coniuge, giusto?
Non ce l'hanno proprio.
Quindi
non è un intestato.
No, quello è avercelo.
E allora è grave però.
Allora, ragazzi, non è che insomma è decisamente.
Non neanche uno stipendio.
È una foto.
Allora, in Italia il 42% delle donne non ha un conto corrente. Solo il 55% delle donne lavora in Italia. Sapevate?
No.
Solo il
55%. No, però non mi stupisce.
La media UE è del 69,3%, sempre bassa.
Molto bassa,
però
sì.
Ma
alta.
Non è il 55%, evidentemente. Una donna su tre subisce violenza economica. Fra le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza. Quindi,
che è uno dei temi portanti di questo bug.
Sì, assolutamente.
La mancata
gestione,
economica.
Indipendenza, appunto, magari per scelte familiari, che però poi diventano oggettivamente il potere.
Dipendente.
Certo, trovo che il fatto che quasi una donna su due non abbia un conto corrente bancario intestato a sé, la trovo una cosa veramente assurda.
Grave, proprio.
Assurda, e non avrei mai. Cioè, sinceramente. Mi aspettavo un dato inquietante,
ma non così
tanto inquietante. 42% delle donne in Italia, quindi non nel mondo, sai che dici, sai, fa la media o qualche paese in cui le donne stanno messe molto molto peggio, fa la media con l'Afghanistan,
certo.
Solo in Italia, quindi non oso pensare poi in altri paesi, il 42% delle donne non ha un conto corrente, solo il 55% delle donne lavora e una su tre subisce violenza economica fra le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza. Quindi una donna su tre che lamenta e che denuncia le violenze, denuncia violenze di carattere economico, cioè portate avanti sulla sfera, diciamo, dei soldi. Vabbè, del,
un'altra forma di controllo.
Un'altra forma di controllo, certo, che certo, secondo me risponde un po' a tutte quelle cose. Sì, vabbè, ma poi vedi che ci sono questi uomini spremuti in alcuni casi. Io, allora, per carità, ci stanno anche casi
anche
come quelli,
casi,
ci mancherebbe,
certo, certo.
E sarebbe stupido non vederli. Però ecco, porterei anche questi dati per far capire poi qual è la proporzione, a volte la sproporzione che ci sta, soprattutto a livello di indipendenza, anche di opportunità, perché in alcuni casi è anche indotta.
È
cioè è anche indotta, certo, di dire non voglio che tu lo faccia, e quindi semplicemente io accetto questa,
sì,
cosa.
Sì, ci fermiamo un attimo perché c'è la novità dei The Man, ma torniamo se volete ne parliamo. Radio Rock Podcast. The Man, questa è Pony, la band originaria di Brooklyn, che da un po' di tempo vi proponiamo, danno alle stampe nuovo lavoro. Scorso 28 febbraio esce il loro decimo lavoro in carriera, intitolato Buyer Beware. Bene, allora, tanto non si lava, scrive Alessandro. Cioè il 42% delle donne non si lava. No, non è questo.
Magari, no, non è magari fosse questo.
Non è assolutamente questo. Allora, vediamo un magari po' intanto chi c'è. Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi. Mia moglie invece, buongiorno, di quale percentuale fa parte? Che oltre al conto corrente suo personale ha anche il mio?
In che senso anche il tuo, scusa?
Dello 0,0.
Esatto.
No,
zero, ci sarà una percentuale.
No, no, Ale, tu l'hai preso
0,1.
Seriamente. Io credo che il nostro amico volesse simpaticamente, sì, dire che spende anche i suoi soldi. Vabbè. Allora, buongiorno, questi dati sono terrificanti, fanno veramente paura nel 2025. Saluti Fabrizio, poi ancora sentiamo, vai.
Buongiorno.
Buongiorno.
Io lavoro in un istituto di credito,
sì,
e vi posso assicurare che non è grave che il 42% delle donne non abbia un conto corrente. La cosa ancora più grave,
sì,
è che quelle che ce l'hanno e magari ce l'hanno cointestato non,
sì,
lo sanno neanche gestire, non sanno niente a livello di gestione dell'economia familiare, perché fanno tutto i mariti, fanno tutto i mariti.
Sbagliato.
No, qui ci viene sempre mio marito, decide sempre mio marito. Io ogni volta mi strapperei i capelli, perché
immagino,
da madre di tre figli, sì, donna che lavora, che non ha mai rinunciato a lavorare, io ho fatto i salti mortali e continuo a fare i salti mortali, però non rinuncerei mai alla mia indipendenza economica e alla possibilità che mi dà di decidere dove voglio stare, quando ci voglio stare e quando.
Grazie Vale, grazie, grazie, mi sembra molto giusto, no? Ed effettivamente sì, come dire, è importante sottolineare che il 42% delle donne che hanno dato inquietanti non ha un conto corrente, ma anche giustamente, come diceva Vale, il fatto che magari chi ce l'ha delega, se è cointestato,
certo,
anche se non è cointestato a volte, delega completamente
la gestione
economica ai pro. Poi sai, un conto è dire, sono due cose diverse. Un conto è dire, non so, viviamo insieme, ma io mi piace di più occuparmi di alcune cose,
certo,
per io che so, non mi piace guardare gli investimenti in banca, guardali te,
sì,
no, che ne so, pensaci te,
quella
io mi occupo di una organizzazione.
Esatto,
un conto è, certo, farlo, cioè in fondo farlo fare a tuo marito o fare tu marito delle cose perché è un accordo,
certo,
cioè perché è un conto, è perché lo deve fare lui, perché,
sì,
si,
sì,
fa, perché,
sì,
fa, perché funziona così.
O perché in automatico prende in mano la questione senza neanche chiederti se tu
anche,
sei d'accordo,
anche,
perché
anche,
questo anche...
Assolutamente, capita. Sentiamo.
Buongiorno belli.
No, buongiorno.
Noi abbiamo il conto cointestato, anche perché a mantenerne due... che si accumulano le spese di sti ladri delle banche.
Allora, vabbè, ma quando si fa statistica si deve leggere tutto.
Grosso errore questo, ragazzi, secondo me.
Cosa?
Solito, no?
No, il cointestato, perché sennò due le spese... Poi, regà, riduciamolo. Ma quante sono queste spese? Toglietemi una curiosità.
A parte che adesso,
non so più gli anni 90.
Con i, con
i conti online, in realtà
online,
li puoi anche avere.
Zero spese.
Quanto costerà? 5 euro al mese? Mettiamo 10 euro al mese, che non è vero, non costano mai 10 euro al mese.
A volte anche sì.
15, 20, sono 240 euro l'anno, quindi è poco meno della pizza, per cui invece imparate a gestire, secondo me, in modo, come dire, anche diverso. Cioè,
io sono tendenzialmente contrario,
giusto,
ai conti cointestati, cioè nel senso, non sono contrario ai conti cointestati, sono contrario al fatto che ci siano solo i conti cointestati.
È quello che è sbagliato.
Cioè, secondo
anche
me, io devo avere il mio conto,
sono
e tu devi avere il tuo conto.
E poi magari
poi
c'è un terzo conto.
Se viviamo insieme, ci sono delle.
Certo.
E può avere senso,
sì, sì,
mettere delle somme su un conto che gestisce le cose che abbiamo in comune,
esatto,
tipo per esempio la casa.
Certo.
Allora, ok, ma io devo tenere la mia parte e tu la tua parte.
Certo.
Anche
proprio perché, no? L'idea, per esempio, io devo comprare una cosa e te lo devo dire, ti devo chiedere. Cioè, a me mandare di testa. Cioè, è proprio una cosa che.
Beh, io, per esempio, ce l'ho con intestato, se voglio comprare una cosa la compro, dopodiché informo, guarda, ho comprato una cosa.
Ma a me per esempio anche questa roba qua mi fa sentire che non mi piace.
Ma non mi ha fatto mai sentire, perché dall'altra parte c'è una persona che non mi fa sentire e viceversa.
No, ma proprio in generale.
Ogni tanto arriva qualche pacco a casa, io dico solamente che cos'è sto pacco e punto.
Sì, però però questa è una questione di equilibri. Io è una situazione in cui non mi ci vorrei trovare, no? Il fatto di dover spiegare le mie spese oppure chiedere conto di spese di altri, eccetera. Perché poi secondo me
banalmente pure un regalo che vuoi fare, cioè,
Sì, certo.
È tutto tracciato,
quello è difficoltoso.
Perché? Allora, qualcuno dice: quando si fa statistica si deve leggere tutto, però siamo un paese tendenzialmente arretrato, ne stiamo uscendo negli ultimi decenni. Che età media hanno queste donne che non hanno il conto? Calcolando che abbiamo un'età media molto alta, inserendo anche i minorenni. Fra l'altro Emilio, uno su tre di chi fa la domanda, detto questo, è una cosa che fa schifo. Penso solo che le statistiche utilizzate male non mostrino nemmeno tutti i miglioramenti, perché penso e spero che una fascia d'età tra i 18 e i 50 quasi tutte le donne avranno un conto, che sia un fenomeno destinato a sparire, quello che hai detto. Invece purtroppo non è così.
La statistica
però c'è ragione, cioè nel senso che noi dovremmo capire su 42
fascia. Ma non è così, Ale, ci hanno perché messo 42 è una percentuale è chiaro che non ci stanno i minorenni,
è ovvio. Saranno persone,
allora mettiamola così, così ci capiamo meglio, tra quelli, tra le donne che potrebbero avere un conto, perché è chiaro che se sei un 8 anni non puoi avere un conto corrente, donne che possono avere un conto ce l'hanno il 42%, cioè il 42% non ce l'hanno,
è una percentuale troppo alta.
Poi mettila come ti pare, è talmente alta che non va bene comunque. Vai, sentiamo.
Schifosi, ma scusate un trombone. Cosa, ma il conto corrente che vi serve se dovete andare a comprare un po' di verdura? Poterbetta
la verdura,
che
lo sapevo io.
Vabbè, dai, lo sapevo
io,
però,
lo sapevo io quando ha finito.
Sì, scusate, lo so che ho già scritto, però sì, questa è una cosa che mi tocca particolarmente. Sì. Però poi i mariti muoiono oppure si separano e tu ti trovi davanti degli esseri sgretolati, delle donne che non hanno neanche la capacità di venire e che ne so, fare un bonifico. Sì, pagare il funerale,
inquietante,
una cosa
ragazzi.
Sciocca. Quindi questo è proprio un alcune è vero sono delle vittime, altre si autotrasformano in vittime della vita stessa. È una cosa, io
si accomodano su quella posizione,
mi ci scontro continuamente con questa cosa.
Bene.
Ed è prima di tutto fa paura e poi è una cosa inaccettabile.
Grazie.
Che tu in quanto donna sei
siamo d'accordo, grazie mille.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, Children of the Revolution, loro sono i T-Rex, vediamo chi c'è, dai, ripartiamo da WhatsApp. Vai, da qui.
Visto, ragazzi, io in buona fede, perché sono una persona singola, io non c'ho nessuno,
singola.
Ma penso pure che magari, ecco, voi vivete realtà economiche diverse, ci cioè stanno magari coppie che... pure qua la pizza all'anno che dice Alessandro gli pesa e quindi preferiscono farsi il conto solo.
Ma ci sono conti online,
i conti online, ragazzi,
totalmente
sono...
gratuiti, spese zero,
questo è un po' come le commissioni
zero
sul pagamento online, ragazzi.
Mi
io
sembra
sono
una scusa,
proprio l'antistato
questa.
Cioè io mi assumo la responsabilità di quello che dico.
Poi
cioè...
diciamo anche una cosa, l'amico lì se gli funziona, se lui va bene, non è che stiamo contestando lui, un ragionamento in generale. Io personalmente ritengo che sia più virtuoso che ognuno c'ha il suo conto, le sue disponibilità, i suoi soldi, cioè ognuno. Io penso questo, io sono autosufficiente, tu sei autosufficiente, abbiamo i nostri conti, dopodiché siccome c'è una parte della nostra vita che è in comune, come potrebbe essere per esempio nella convivenza in una casa, un conto, una disponibilità la mettiamo per la gestione in comune, però
banalmente
poi...
ci si divide le spese, che ne so, a casa mia funziona che io pago queste quattro cose e tu le altre quattro,
fine,
cioè nel senso, però ma è anche un discorso di salvaguardia proprio finanziaria, perché non si può mai sapere quello che succede. E per esempio ecco perché molto spesso si dice di non avere i conti nella stessa banca, perché non succede niente, potrebbe succedere qualcosa e uno si salva, tra virgolette, se ha differenziato, quindi ha diversi conti correnti e possibilmente in diversi istituti di credito.
Bene, vediamo ancora chi c'è, dai, velocemente vai.
Ho contestato anche perché lei, mia moglie, non vuole proprio occuparsene Però il suo banco ha la sua carta di credito e fa quello che le pare.
Però lo sai cos'è? Al di là degli equilibri, no? Che poi possono essere anche sani, diceva bene la nostra amica prima, Vale. Cioè, poi però, io ti voglio augurare lunga vita, Però alle volte poi che succede? Che le persone...
No, ma comunque cosa... insomma,
uno
si
lascia, schiazzi,
certo.
Amico mio.
Oh, ma muore all'improvviso.
No, può succedere.
Certo.
E ti trovi a dover gestire una cosa che non è mai, di cui non ti sei mai occupato.
Radio Rock Podcast.
YouTube con Sweetest Thing. Allora, voi vi ricordate, adesso apro una piccola parentesi, poi torniamo a parlare dell'argomento che abbiamo intrapreso questa mattina, ovvero, leggo dal giornale, 42% delle donne a oggi in Italia non ha ancora un conto corrente. Ne stavamo parlando, stanno arrivando parecchi messaggi. Leggo però anche un'altra notizia, che allora non so se voi avete visto la serie TV, la miniserie TV molto ben fatta e davvero molto inquietante, uscita qualche anno fa, su Jeffrey Epstein. Non so se l'avete vista.
Il titolo te lo ricordi?
Davvero inquietante. Si chiama così, davvero inquietante.
Si
chiama, come cazzo sia? Epstein forse, non mi ricordo più.
Non mi ricordo.
Veramente... Aspetta, lo chiederemo a ChatGPT, la mia amica GP. Cara GP, come si chiama la serie TV Netflix su Jeffrey Epstein, che non mi viene in mente in questo momento? Vediamo un po' se fa prima GP.
Ma lei,
se fa prima,
ma lei ti risponde con caro Emilio?
Vediamo che mi risponde. Caro utente, no, come caro utente? Si chiama comunque Jeffrey Epstein Filthy Rich. Okay, in italiano Jeffrey Epstein Potere e Perversione. Allora, vedila,
sì,
è molto interessante. E parla questa, diciamo, follia totale di questo uomo diventato ricchissimo e che a un certo punto si compra un'isola e ci fa delle feste, le cose a base di minorenni,
un po' tipo PDD,
a base di minorenni che vengono praticamente messi a disposizione dei suoi ospiti facoltosi. Tra l'altro esce fuori una rete di VIP, di personaggi che hanno avuto contatti con lui, davvero inquietante, perché c'era mezzo mondo dentro. C'era veramente, adesso è inutile fare nomi, ma insomma, perché sono tanti.
Ma veramente,
insomma,
mezzo mondo nel
c'era
vero senso
veramente
della parola.
Cioè, quasi tutti amici di Epstein. Che succede? Che a un certo punto scoppia il caso, non faccio spoiler, tanto è una roba di cronaca. Scoppia il caso che non è più possibile tenere a bada, perché poi chiaramente si arriva a un punto in cui, quando una cosa esplode, neanche le amicizie ti salvano,
no,
più,
certo.
Perché ormai è esplosa, e quindi, anzi, succede il contrario, ti accannano tutti. Lui finisce in galera, perché era proprio una cosa che proprio metteva delle ragazzine e facevano sesso con queste ragazzine, lui, la compagna di lui e tutto il suo entourage, che minorenni, tutto il suo entourage, che appunto aveva questa platea a disposizione di queste ragazze, fra cui ci andava lì, si divertivano, facevano fare i messaggi a lieto fine, eccetera eccetera. Che cosa accade? Che lui viene arrestato, finisce in galera e a un certo punto misteriosamente si suicida in galera. Dico misteriosamente perché è proprio un mistero, nel senso che, guarda caso, le telecamere, certo, non funzionavano in quel momento. Insomma, vabbè, lo ritrovo.
Insomma, era troppo, vabbè.
Praticamente
una serie
sembra
di coincidenze,
sembra obiettivo. Allora, io non sono un complottista. Io detesto, mi fanno ridere, ma detesto
il complotto.
Però ragazzi, qua veramente
è
una cosa,
è un complotto, magari a volte è quasi un dato di fatto,
Non è un dato di fatto, però
diciamo,
insomma,
che
sono
il coinvolgimento di così tante persone lascia pensare che, come dire, si sia agevolato il suicidio.
Tra i tanti, e cito solo questo nome perché fa parte della notizia che vi sto per dare, c'era anche il principe Andrea. Il principe Andrea, figliuolo, attualmente fratello dell'attuale re, figliuolo della regina Elisabetta, messo un po' da parte perché considerato un po' dall'entourage della famiglia, diciamo, non me ne voglio il principe Andrea, che ascolta sempre la trasmissione del rock show, ma un po' un coglionazzo. Cosa capita? Che lui a un certo punto viene accusato da una serie di ragazze, in particolare da una ragazza, Virginia Giuffrè, all'epoca minorenne, di aver fatto sesso con lui. Lui ha sempre è stato intervistato anche per questo documentario, ragazzi, la sua intervista è di un imbarazzo, perché lui sapeva, non sapeva che cazzo dire, era palesemente, non solo, ma c'erano le foto, cioè, la stupidità che lui si è fatto fotografare con sta ragazza minorenne, quindi voglio dire, ci stavano le foto, gli hanno fatto vedere le foto,
di restare comunque impunito,
e lei
volte,
vittima di questa storia, è stata poi ha cambiato vita, però è testimone a questo processo, che insomma, vabbè, lei è stata investita da un'auto ieri, giorni scorsi, è stata investita da un'auto e si è fatta una foto ospedale, dice: sono in fin di vita, mi hanno investita. Madre di tre figli ha condiviso una sua foto che mostra la mostra in un letto di ospedale. Ora vabbè, speriamo che si rimetta, speriamo che non sia stato un, come dire, un investimento intenzionale, anche se poi in questi
il
casi
viene,
insomma, il dubbio diviene sempre, però insomma, se vi capita, vedetela quella serie, perché è incredibile come si possa arrivare a dei livelli. Il denaro, ma chiaramente c'è un problema di malattia mentale, ovviamente, di queste persone. Però, come il potere, non sempre, chiaramente, però molto spesso distorce proprio tutto. E ti fa pensare di poter fare quello che vuoi nella vita. Cioè, veramente ti compri le persone, ti compri le isole, ti compri il silenzio, cioè tutto. Puoi comprare qualsiasi cosa e puoi fare quello. Un senso di impunità proprio, no?
È domanda. Vai. Secondo voi è sessista questo mio pensiero? Quando pure secondo me, purtroppo, quando ho scoperto tutto questo, a me la cosa che più mi ha lasciato scioccato era che la compagna di Epstein fosse complice. E il mio pensiero era: ma come può una donna? È sessista?
Nel senso che
ma non con cattiveria, cioè è il tipico,
non sei cattivo,
nel senso che è il tipico immaginario per cui tu non immagineresti mai una donna poter fare delle cose orrende, invece sì. E anche lasciare la libertà, secondo me, alle donne di poter fare delle cose orrende, è parità.
Ho sempre pensato, dico, ma perché mi soffermo tanto su di lei e mi colpisce così tanto il fatto che lei organizzasse?
Perché in qualche modo per me una donna è sempre una mamma, è sempre
un angelo del focolare.
Guarda, sembra una minchiata, ma in realtà spesso è
sto
così.
Però è vera anche una cosa, parziale discolpa di Alessandro. Che proprio statisticamente le donne tendenzialmente lo fanno di meno, quindi un po' ti stupisce,
no? No, ma questo è chiaro, ma stupisce anche me che sono donna, anch'io mi faccio la stessa domanda.
Vedendo quel documentario, e poi ragionando sul fatto che lui a un certo punto viveva questa vita mezzo uomo, mezzo dio. E lei era proprio logisticamente quella che organizzava anche l'arrivo.
Cominciamo a dire nomi e cognomi, perché se no sembra che parliamo di Jeffrey Epstein e della moglie. No, Jeffrey Epstein, l'abbiamo raccontato la sua storia. Lei si chiama Ghislaine Maxwell, stata la sua complice e partner d'affari, accusata di reclutare ed adescare ragazze minorenni per gli abusi di Epstein. Nel dicembre 2021 Maxwell è stata condannata per traffico di minori e altri reati. Nel giugno 22 ha ricevuto una condanna a 20 anni di carcere. Attualmente la sta scontando nel carcere federale di Tallahassee in Florida. Arriva la nuova dei Blackstone Cherry, torniamo fra poco. Radio
Rock Podcast. Have you ever been lonely? Loro sono i Blackstone Cherry su Radio Rock. Vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600.
Ragazzi,
buongiorno.
Ho dovuto fare il controllo intestato, perché secondo me mangiavo tutto, ma almeno così c'ho due occhi in più che mi guardano.
Attenzione, però questo pure non è
tanto un po' il concetto della mamma.
Brava, stavo dicendo io, non è tanto giusta questa cosa, nel senso che uno dovrebbe imparare, se non lo sai fare, come dire, impegnarsi
nell'autogestione,
nell'essere autosufficiente su certe cose, perché se non domani non c'è più la tua compagna per quei mille motivi,
ti
ritrovi ti ritrovi a dover gestire cose che non hai mai saputo gestire. Allora io ripeto, secondo me, un conto è che io lo so fare, ma non mi piace, e a te piace, fallo te, io faccio una cosa che piace più a me, e quello è un discorso. Ma dire non lo faccio perché non lo so fare, dobbiamo imparare a farle le cose, perché se no. Ragazzi, noi lo abbiamo cointestato, perché con un mutuo e tre figli andare sotto su due o tre conti sarebbe problematico.
No, ma attenzione,
io adesso lungi non voglio entrare a caso
da noi,
caso.
Esatto,
è un discorso generale, se no non potete neanche giustificare le scelte che fate, ci mancherebbe altro.
Ma temo che questa cosa del conto corrente sia figlia del fatto che praticamente la metà delle donne non lavorano, quindi il conto corrente non ce l'hanno.
Solo il 55% delle donne italiane lavora. A fronte di una media europea del 69,3%.
Tu hai detto 55, ora 55. Se potessimo fare un gioco di travaso dei percentuali,
non lo fare.
Il 42 non ce l'ha, quindi balla un 13% di donne che lavorano e non ce l'ha.
Quell'ascoltatore sulle statistiche, e quindi diventa più interessante la reazione a questa informazione, che non tanto il dato in sé, che non sappiamo interpretare, non sappiamo tantissimo. Nessuno che dica: ma queste donne prima di sposarsi che facevano? Non pensavano a lavorare o
in alcuni casi
autosostenersi in questo? Come mai non è saltato in mente a nessuno?
Allora,
perché in alcuni casi passano dalla casa familiare alla casa col marito, quindi spesso succede proprio che non c'è neanche la fase di sperimentazione insieme. Allora, c'è una pagina su Facebook che probabilmente molti di voi conoscono, si chiama Il Signor Distruggere. Sì. Lui pubblica una serie di conversazioni su alcuni gruppi di donne che si definiscono pancine, che praticamente sono donne dedite, diciamo, alla casa e ai figli. Ragazzi, vengono fuori degli spaccati veramente di alcune realtà che ci sono all'interno della società, e sono tantissime, che ti fanno rabbrividire. Proprio a livello proprio di ignoranza rispetto al corpo, alle relazioni, a se stesse, è agghiacciante. Quindi in realtà c'è questa fetta importante di persone. Di
allora, intanto dico, c'è un amico che scrive: no ragazzi, i conti contestati sono la salvezza, qualunque cosa succeda a uno l'altro deve poter accedere. Io ho solo conti contestati, ma il mio lo gestisco io, quello di mia moglie lo gestisco. Cioè, questo è un altro discorso, però. Ah, no, capito. Questo è un altro discorso, loro hanno due conti,
sì.
Però in ognuno dei due l'altro ha la firma, quindi ha l'accesso. Ma questo è un altro discorso.
Ma mia zia con me e mia sorella.
Questo è un altro discorso, cioè la possibilità di accedere a un conto se succede qualcosa, a parte il fatto che poi mi verrebbe da dire, no? Se io e te abbiamo un conto contestato per le gestioni, io poi ho il mio conto, il tuo conto, se succede qualcosa e noi siamo sposati, sarà bloccato per il tempo della successione, poi andrà in successione, a parte che su queste cose, come voi ben sapete, si tappino le orecchie coloro che lavorano in banca.
Modalità ci sono,
quindi insomma, voglio dire, no?
Cioè, prelievi a rotta di conto.
Dai, insomma, prima di farsi blocca un conto, voglio dire, le cose si possono fare. Allora, intanto, eppure io spero ci sia qualche informazione mancante in questa statistica. Io rappresento in pieno la società media e non conosco nessuna donna che non abbia un proprio conto, nemmeno mia nonna. Qualcuno magari, anche più di uno, tra cui intestate qualche app digitale per gli acquisti online o viaggi. Ragazzi, poi dobbiamo dobbiamo uscire dalla nostra bolla che è fatta di persone che conosciamo, pensando che la statistica giri intorno a noi. Perché noi pensiamo certe volte, chi vive nelle grandi città, no? Pensiamo, che ne so, a Roma, a Milano, chi ascolta il DAB per esempio, no? A Roma, a Milano, a Radio Rock, a Torino, eccetera, eccetera, nelle grandi città. Poi ci sono delle piccolissime città di provincia pari al sud, di cui noi non sappiamo niente se non viviamo quel tipo di realtà. Quindi insomma, anche questo è
manco importante. Troppo al sud,
appunto. Perciò vuol dire che se è così la media, ci sono città intere, dove il numero è zero. Esattamente. Sentiamo chi c'è, vai.
Sono Gigi Bilancioni. Io i miei milioni non li condivido con nessuno, li porto alle Bahamas. Se mi ricordo io, i milioni
con l'acqua.
L'altro
sotto.
Ha fatto un'imitazione perfetta, ragazzi. Era proprio, io ho avuto i brividi, era proprio lui.
Allora, Gigi Bilancioni. Sembrava all'improvviso, abbiamo fatto le assicurazioni, se schiazzo lei è l'unica beneficiaria.
Bene, bravi, vai, sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
Non avere il proprio conto di credito vuol dire rinunciare ad una parte della propria autodeterminazione, in questo caso esattamente, quella finanziaria, quindi
anche fossero 100 euro.
Anche chi non lavora dovrebbe avere la possibilità di avere un gruzzoletto che si è messo da parte in qualche maniera per qualsiasi tipo di emergenza. Non esiste proprio in nessun mondo che una donna non abbia, una donna maggiorenne ovviamente, non abbia un proprio gruzzoletto suo e basta, è autonomo.
Sì, no, ma
detto
guarda,
questo, io ho il mio conto, ho insegnato a mio marito che esistono i conti online a zero spese, dopodiché lui si è fatto anche il conto deposito e io che guadagno meno di lui non me lo posso fare.
Ha detto una cosa molto giusta Lucilla, cioè nel senso, sono quelle cose che tu anche avessi 10 euro tue, 100 euro tue, ci devi avere il tuo conto con le 100 euro tue, e nessuno te le deve poter toccare o deve poter disporre dei tuoi denari. Scusate, ma siamo un paese separati e divorziati? In teoria tutte quelle donne dovrebbero avere un conto per l'accredito del mantenimento mensile. Poi sentiamo ancora, vai. Vedi che non riescono a crederci, no? Mi mettono in discussione una cosa perché non ci riescono a credere.
Una donna va in banca e non sa neanche come funziona il conto corrente, ma se informasse, no? Allora nel 2025, è il 2025 solo quando mi pare a voi. Allora io dico nel 2025. È inaccettabile che una donna non sa come funziona il conto corrente.
Allora bisogna dirlo con quella voce lì, però.
Se vuoi rispondere, rispondi così, Martina.
No, ma c'ha
dire che
no,
una
ma
cosa
ragione, Martina. Cioè, nel senso,
è un altro discorso. Nel senso, sì,
è anche figlia della società,
che è venuta, e soprattutto è proprio un discorso alla base. Cioè, non è. Ma adesso non voglio fare discorsi,
non farò i nomi perché riguarda un lato della mia famiglia. Però un lato della mia famiglia.
Come i cognomi, dai, Pinuccio Fatalli, te lo devo dire.
fatale.
Purtroppo sì.
Zio Pinuccio.
Zio Pinuccio Fatale.
Cosa combina?
Diciamo che il sistema familiare molto patriarcale e molto poco, diciamo, paritario ha generato anche nelle nuove generazioni un atteggiamento molto poco paritario e molto patriarcale.
Perché così non ti fai una domanda, quello
e parliamo
hai imparato,
di ragazzi giovani,
certo,
quindi del 2025.
Sì.
Per cui
linea a proposito di giovani, linea ai nostri Rick e Clive per una nuova puntata di One More Time.
One More Time con Rick and Clive su Radio Rock. Rick, tu hai visto tutti quanti i Big in concerto?
Certamente.
Bob Dylan quante volte?
Una ventina.
I Rolling Stones?
Una diecina.
I Doors?
Una volta.
Allora scommetto che tu non hai mai visto Rod Stewart dal vivo.
No, invece sì. L'ho visto Rod proprio con Ronnie Wood. Questo sarà 72.
Ieri
l'altro, la mia ragazza dell'epoca, Sandy, era una sfegatata fan di Rod Stewart and the Faces. A un certo punto, verso la fine del concerto, Rod annuncia: oh, dobbiamo dire bye bye a Ron. E diceva: ma come, Ronnie lascia? E cominciavano di suonare Honky Tonk Women.
Praticamente Rod stava dicendo che Ron farà parte di questo gruppo che ha fatto, come si chiamava la canzone?
Honky Tonk Women.
Ah, quindi i Queen?
Sbagliato decade.
Allora i Beatles.
Oh no.
Radio Rock Podcast.
Deftones con Shove It. Lo dico a tutti coloro che non potranno seguirci fino alle 10 quest'oggi, per loro colpa gravissima.
Certo.
Però voglio dire questo, che alle 9.30 presenteremo il libro del giorno, come ogni martedì circa, e quindi presenteremo il libro di Rosa Matteucci, Carta Gloria, edito da Adelphi. Ragazzi, un libro molto molto... molto molto bello, che vi consiglio di leggere. Tra l'altro 130-140 pagine, si legge molto velocemente, ma è veramente un libro particolare in cui Rosa Matteucci racconta la sua vita, diciamo così, il suo rapporto familiare soprattutto con il padre, le sue relazioni, con una lingua molto particolare, a tratti arcaica, con termini insomma veramente poco comuni. Quindi è una bellissima lettura, devo dire, un bellissimo tornare indietro. E pensate che la Carta Gloria era quell'oggetto liturgico usato dal XVI secolo, adesso ormai non più in uso, nella messa, cioè era praticamente un foglio sostanzialmente dove chi celebrava la messa leggeva le varie preghiere. Si chiama Carta Gloria, quindi già questo. E vi racconta, diciamo, dall'introduzione, no, nel cattolicesimo con la prima comunione, no, questa famiglia molto cattolica, poi alla morte del padre e questi viaggi dall'India ai Pirenei, quindi una serie di viaggi anche alla scoperta di altre religioni, fino appunto ai buddisti della Soka Gakkai, quindi un percorso personale anche di crescita, di vita, insomma, in cui credo che molto ci abbia messo anche di personale proprio. Quindi Carta Gloria, ne parliamo alle 9:30. Se volete, se non sarete all'ascolto, recuperatelo in podcast. E comunque il libro, vi ho detto, il libro della settimana da Adelphi è appunto Carta Gloria di Rosa Matteucci. Intanto leggo, a proposito di notizie insomma non belle, sapete, di Sara Campanella, questa ragazza di 22 anni uccisa in casa, uccisa in strada, scusate, 22 anni, il vocale all'amica: lui mi segue. Il lui in questione era ricercato dalle forze di polizia, ma è stato fermato questa notte. La studentessa universitaria appunto di Messina, accoltellata alla gola, fermato nella notte il presunto assassino. Il testimone: ho visto una discussione accesa, poi un ragazzo che scappava. Questo è l'ennesimo femminicidio in Italia. Hanno
una ragazza giovanissima.
Sì, anno 2025. Allora vediamo un po', sentiamo chi c'è, vai, ripartiamo da qui.
Ci sono tantissimi messaggi. Mauri, fai tre colonne.
Vai Giancarlo, vai, sentiamo. Che volevi dire, Giancarlo? Niente, vabbè. Allora, credo che il problema sia a monte, scrive Tania, ancora prima del conto contestato o meno, o del perché. È la possibilità di avere una scelta. Il 42% delle donne, per un motivo o per l'altro, non ce l'ha, perché non ha modo di maturare la consapevolezza necessaria a fare questa scelta. È lì che credo bisognerebbe agire, scrive appunto sì. Tania. Poi sentiamo ancora, vai.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Mi ricordo nel lontano 99, quando mi sposai, mio suocero buonanima mi disse: Manuè, mi raccomando, conti separati, che questa te manda per stracci.
Sì, vabbè. Questo mi sembra. Allora, diciamo, io ho detto che i conti devono essere separati. Ora, se poi adesso al di là della battuta che uno fa, sì. Però anche le battute secondo me nascondono poi qualcosa. Nel senso
ti dicono una realtà, è un pensiero,
ragazzi,
che,
boh, non lo so,
che c'è, che è un pensiero comune, che purtroppo se ti separi la donna,
cioè,
ti
quanto è giusto,
fallie come Dracula,
quanto è giusto certe volte di fronte a certe battute anche mettere un freno, no? E dire no, però scusa, perché poi a volte io mi rendo conto anche che noi nella vita, ma mi ci metto io in primi, non ci va di litigare, di scuse, perché bisognerebbe litigare dalla mattina alla sera,
sì,
e lasci correre. E ne parlavo proprio l'altro giorno, dicevo, ma quanto è giusto lasciar correre rispetto magari a intervenire? E,
secondo me un po', perché se intervieni sempre veramente non parli più con nessuno.
Sì, stai litigando il tutto dalla mattina alla sera. Non solo, ma poi ti fai la fama del rompicoglioni,
esatto,
no?
Questo, per dire
le palle,
questo,
mamma mia,
io,
quanto sei
donna,
pesante.
Io ho scelto una via. Donna, si amplifica ancora
io
di
ho scelto
più.
Una via. Quando, magari sbaglio, però quando vedo che il soggetto in questione è irrecuperabile, punto sul fatto è andato, è perso. Ah. O persa. E quindi neanche mi metto proprio a discutere. Se invece so che è una persona che è come me, vittima di alcune cose, allora dico:
io invece
ma
faccio
secondo te non
un
è...
altro ragionamento che forse è un po' egoista, però io dico: ragiono sull'impatto che ha quella persona sulla mia vita. Cioè, nel senso, se è una persona che io vedo tutti i giorni, devo intervenire, perché non è possibile tu ogni giorno mi fai una battuta o fai ad un'altra persona una battuta, eccetera. Se è una persona che la vedo un giorno, poi non la vedo più,
poi ci vediamo tra sei mesi, va bene.
Grazie.
Sono abbastanza d'accordo, più o meno è quello che e anche la profondità del rapporto, cioè se effettivamente io con te non ho niente da condividere al di fuori di ci incontriamo per caso, come dice un po' Ale, non mi neanche mi ci metto, cerco di per quanto possibile di sorvolare, a volte non ci riesco.
Senti questo messaggio, Martina, da parte di Flavio.
Sì.
Flavio scrive: io ho vissuto 30 anni con una gatta morta. Con una gatta morta. Le ho pagato gli studi e la specializzazione iniziando a lavorare da giovane, ma non è mai stata autonoma né indipendente. I suoi genitori facevano i mucchietti con lo stipendio a inizio mese e il padre lasciava alla moglie i soldi della spesa di casa e basta. Alla fine me ne sono andato a vivere per conto mio, in una mansarda vicino ai figli. Meglio solo e povero e con la palla al piede. Lei non ha mai avuto un lavoro adeguato al suo percorso di studi, ma ovviamente se la cava egregiamente ora.
Questo è il tuo punto di vista, bisognerebbe sentire lei, quello che dice è molto brutto,
però vedi,
in ogni caso.
Però vedi com'è una roba...
Perché la percezione...
Della famiglia di lei?
Sì,
cioè
esatto.
Il papà di lei perpetrava questo schema.
Eh sì, appunto, quindi probabilmente lei è anche abituata a pensarsi così. Invece nel momento in cui è stata messa di fronte al fatto che anche lei un'alternativa ce l'aveva, l'ha sfruttata, e sono sicura che se tornaste insieme, lei sarebbe la prima a non volerlo. Guarda,
però,
mi ci gioco
una
tutto
cosa che
quello
noto
che...
io, Martina, sai una cosa che noto io, Martina? Che c'è in questo messaggio di Flavio... traspare tantissimo livore,
tanto.
Cioè scrivere ho vissuto 30 anni con
una
gatta,
una palla al piede,
cioè tu hai vissuto
30
anni con una persona, no, che può aver sbagliato, come hai sbagliato anche te, no,
certo.
Però bisogna imparare, l'altro giorno parlavo di perdonarsi, no, bisogna imparare anche a perdonarsi, cioè e andare avanti a capire le persone, perché se no, se noi la mettiamo sempre sul piano lei è una gatta morta, no, una palla al piede,
è brutto,
ma dai ragazzi,
sì, bruttissimo.
Ma cosa racconta,
no?
Di te anche tra l'altro,
esatto,
sta 30 cosa,
anni, cosa
mi
dice
fa proprio pensare cosa dice di te, e a questo punto insomma bisognerebbe un po' più entrare nella storia. Questo è il tuo punto di vista, bisognerebbe capire anche come mai vi siete separati,
però anche il modo in cui lo racconta
è molto brutto,
dice
molto
tante
brutto.
Cose nel senso che
io leggendolo mi verrebbe da dire
insomma, non lo so nel senso che
bisogna vedere chi è che si è salvato.
Io poi penso anche una cosa, ragazzi, dobbiamo
leggendo il messaggio mi viene a pensare, vorrei capire chi è che si è salvato,
bisogna capire anche, cioè adesso non voglio, però tu ci hai mandato un messaggio, quindi noi parliamo della tua vita perché ce l'hai scritto te. Però io penso che anche imparare a capire, no, quello che ci accade intorno e a dire ok, no, questa cosa non la voglio fare, senza per forza puntare il dito contro l'altro,
che
per mille motivi
è difficilissimo,
ho capito, però sai cos'è il fatto, io non credo che si siano lasciati ieri,
no,
queste due persone, quindi un conto, sai, all'indomani di un ma dopo un po' di tempo, secondo me noi abbiamo l'obbligo nei confronti di noi stessi, cioè abbiamo, come dire, ce lo dobbiamo, sì, quello sì, di pacificare le situazioni, perché se no campi male te in primis.
Anche,
Flavio,
esatto, anche perché tanto in primis era
anche perché vedi c'è un'altra ascoltatore, ascoltatrice dice anche fosse una palla al piede, se ci sei rimasto 30 anni esatto, un'analisi su te stesso
forse, sì, forse sì, o ti sei nascosto, ti sei detto,
ragazzi,
delle bugie,
ma ragazzi impariamo anche a capire che le responsabilità non
momento
stanno mai da una parte sola, tu c'è la tua parte, Flavio, dove stai in tutto questo?
Cioè perché... tu 30 anni ci sei stato in quella questione, quindi il discorso è perché ti sei detto una bugia oppure in qualche modo, ma non è che andava bene,
capito, non è che ti rassicurava.
C'è la nuova dei Melvins, si chiama King of Rome.
Radio Rock Podcast.
Melvins con King of Rome. E allora, io prima di ributtarci nella discussione vi parlo di una cosa molto bella.
Radio Rock Promotion.
Ed infatti torna a Rock and Roll Experience dal 12 al 15 luglio 2025, la seconda edizione della convention dedicata alla musica rock a bordo di una nave da Civitavecchia a Barcellona. 4 giorni di concerti, seminari e meet and greet con anche James Session, dove potrai essere uno dei protagonisti. A bordo con noi Gav Tate dei Queensryche, Michele Luppi Band, Olli degli Shandon, Andy Martongelli, Livio dei Blu Vertigo, Vicio dei Subsonica, Rola Cappanera della Strana Officina e tanti altri. Vai su www.rockandrollexperience.it e scopri tutti i dettagli. Per gli ascoltatori di Radio Rock, un codice sconto per prenotare una cabina. Il codice è Radio Rock, tutto attaccato, trattino come il meno, RNR come Rock and Roll 25, quindi Radio Rock trattino RNR 25, Rock and Roll Experience 2025, ti aspettiamo a bordo. Bene, allora, intanto vi dico che Davide mi scrive: io non voglio credere che il 42% delle donne non ha un conto lavori, secondo me questo 42% è composto da casalingue. Non lo so, che vogliamo dire?
Penso di sì, in larga parte. Poi non lo so se le lavoratrici in qualche modo, come è possibile, tutte in nero stanno, perché cioè, se non c'è neanche un conto corrente, niente dove versi i soldi, è molto difficile.
O non lavori,
o
fai lavori
così,
in nero,
perché certo, sennò non è possibile.
Allora, la compagna di Epstein ha perso il potere sessuale su di lui pur di rimanergli a fianco, è diventata sua socia in affari, scrive Carla. Il loro è stato un sodalizio fra due narcisisti patologici senza alcuna coscienza. Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Scusate, aggiungo anche questo.
Ah, no, aspetta, mi sono perso un messaggio. Abbi pazienza, ricominciamo da qua, vai.
Buongiorno Radio Rock e soprattutto buongiorno a tutte le donne. Allora, vi mando questo messaggio in merito alla statistica che avete dato prima.
Sì.
42% delle donne senza un conto corrente.
Sì.
E ho ragionato, perché da prima che vi ascolto,
sì,
e niente, io come sempre ringrazio mia madre,
sì,
che da sempre mi ha detto tante cose, insegnato tante cose, e di queste una è: studia, lavora e essi indipendente, perché la propria libertà e la propria indipendenza è l'unica cosa
bene
che ci consente, secondo me, di fare delle scelte.
Grazie Emanuela, la cultura, sì, è la cosa più importante. Vai, sentiamo ancora. Buongiorno e buon martedì. Una mia amica di 55 anni si è sposata a 18 e ha avuto, ci stava Sabino di Radio Scenario,
sì,
ricordi, che voglio avere qui, come in
no,
trasmissione, sto cercando di averlo qui in trasmissione.
Ma lo avremo oggi?
No, oggi non può. Che diceva:
domani,
l'ignoranza n'ha capito,
n'ha capito,
è la cosa più brutta del mondo. Allora, buongiorno e buon martedì. Una mia amica di 55 anni si è sposata a 18, ha avuto due figli e non ha mai lavorato. Il marito le lascia i soldi e lei fa la spesa. Fuma di nascosto perché lui non vuole. Per pagare le sigarette fa la cresta della spesa. Cioè, praticamente è c'è ancora domani. Come si chiama?
Sì, c'è ancora domani.
C'è ancora domani, Paola Cortellesi. Anno 1946. Lui non esce se non c'è anche lui. Io non mi capacito, davvero, Mariangela. Poi sentiamo ancora, vai. Sentiamo,
Alessà, sentiamo. Esottrazioni, il 42% non ce l'ha, quindi il 58% ce l'ha, il 55% lavora, praticamente, come diceva l'altro,
sì,
ascoltatore, vabbè, quelle che lavorano ce l'hanno, quindi tutte quelle che non lavorano,
guarda,
non ce l'hanno.
Posso dire, faccio una confusione
incredibile. Le sottrazioni,
so,
Alessandro, le sottrazioni, vai, sentiamo.
Scusate. Buongiorno schifosi, noi stiamo fuori da sto sondaggio, non ci posso credere, noi siamo quattro a casa, abbiamo,
sì,
un conto contestato, mia moglie c'ha il suo conto, le mie ragazze di 20 anni c'hanno il loro, quando fanno i lavoretti, se credono là, Io c'ho il mio, tutti i conti fatti, banche online, manco in banca devi andare, fai le foto sui documenti e te fanno tutto.
Bravo Pericle, bravo Pericle, vai, sentiamo.
Grande Giancarlone.
Bene, poi avanti.
No, è sessista dire che è un pensiero che la moglie poi ti lascia in mutande, perché non è un pensiero, è proprio vero, è la realtà delle cose.
No, scusate un attimo, scusate un attimo, non ferma sempre
tutto.
È la vostra.
No, no, ferma tutto, ferma tutto. Perché una donna dovrebbe, scusate, per curiosità, perché una donna, no, per capire, sì, sì, perché una donna dovrebbe lasciare mutande, scusa,
perché c'è questo retropensiero, no, come se fossero delle sangue, cioè fossimo.
Sto chiedendo perché, al di là del retropensiero, esatto, cioè nel concreto, esatto, qual è che il punto, allora mi fai capire perché ti dovrebbe lasciare, perché poi c'è, cioè, ragazzi, il punto sai qual è fondamentalmente? Che noi ci mettiamo una nostra parte dentro questa storia qua, perché è chiaro che le cose ci vanno in due, e poi però accogliamo tutto all'altro. Allora dov'è la, rispondo anche a quest'altro amico che manda questo messaggio, dov'è la tua parte? Cioè dov'è che tu hai permesso delle cose che non volevi, che però hai permesso perché magari avevi il tuo tornaconto di potere, avevi il tuo tornaconto, cioè, perché sennò ragazzi la colpa, certo, è sempre la responsabilità
è sempre dell'altro,
tu che, sì, cazzo sei? Tu che cosa fai? Cioè, nel senso, dove eri tu quando lei ti prosciugava? No, perché un conto è dire, io sto con una che ogni mese mi dice, dammi, che ne so, 2000 euro. E io gli do 2000 euro.
Ti ha puntato la pistola?
No, cioè, capito? Cioè, dove è questo prosciuga? Questo luogo? Allora, finché è uno scherzo, è un gioco, non mi fa ridere, ok? Però è uno scherzo, è un gioco, ok? Ma se parliamo seriamente, allora io seriamente voglio da te una risposta. Mi spieghi cosa vuol dire questa cosa che le donne ci prosciugano?
E fra l'altro questo fa pure capire,
no,
che
perché
probabilmente
io sono stato con tante donne nella mia vita e francamente non mi hanno mai prosciugato, nessuno mi ha mai prosciugato, cioè,
quindi il,
cioè,
senso è,
ma nessuno,
pure,
devo dire anche la verità, nessuno ha mai tentato neanche di prosciugarmi,
appunto, cioè, senso, il senso è pure quello,
io non gliel'avrei permesso, non l'hai neanche fatto, cioè, spiegatemi sta cosa.
L'altro discorso è che probabilmente il tuo i tuoi esempi, io me lo auguro perché sennò veramente parli a caso, i tuoi esempi sono di questo tipo, quindi evidentemente tu hai incontrato nella tua esperienza, hai avuto un'esperienza di questo tipo, quindi bisogna vedere, come dicevi tu Emilio, capire come mai sei andato a finire in quel modo lì, con quell'esperienza lì, qual è la tua responsabilità e soprattutto accettare, che ti piaccia o no, che esistono esperienze diverse, esistono donne separate che prendono il mantenimento come giusto che sia, perché se tu sei il padre è giusto che tu mantieni i figli in tutte le fasi e le esigenze della vita, ma che poi lavorano e vivono, sì, dei loro
poi soldi. C'è un altro tema che abbiamo aperto già altre volte, non voglio, cioè adesso non è la sede perché sennò poi si andrebbe su un altro, però ne possiamo riparlare, ma ne abbiamo già parlato altre volte, che purtroppo molti padri credono che il mantenimento dei figli siano dei regalo, soldi dati, sia un regalo alla moglie,
cioè, capisci,
all'ex
questa è una
moglie,
follia,
scusate, che è una cosa folle, cioè, folle, quindi
follia,
proprio vabbè, lasciamo perdere.
E ci sono due fattori, il primo è che la statistica non la possiamo fare su anche fossero 20 casi nostri, sono 20 casi nostri, uno, due, la legislazione è molto chiara, cioè nel caso in cui la donna per esempio in una separazione, parte che poi va capito se è per colpa o no, se una donna è autosufficiente quel mantenimento lo dovete capire, non è per lei, è per i figli.
Bene, bene, fine. Ripartiamo con Flavio, però perché non andiamo fuori, troppo fuori, sì, strada, perché sennò adesso si apre una roba, un capitolo su questa roba qua, poi ne riparliamo. Radio Rock Podcast. Face Between Dave Marius Band su Radio Rock. Vediamo chi c'è ancora. Dunque, Lorenzo, vai, ripartiamo da Telegram. Vai.
Buongiorno ragazzi, ma è oggi la rubrica di Martina, fai le tue vacanze nelle Marche?
No, domani.
Devo sapere informazioni sul Conero.
Domani.
Sei un posto che merita di essere visto.
Il Conero.
Grazie. Beh, Martina. Sì.
Bene, bene, grazie. Allora, Flavio ci dice, il nostro amico Flavio che ha mandato questo messaggio, che ha vissuto 30 anni con la gatta morta, come dice lui. Allora ci dice, sì, è solo un messaggio il mio. Siamo in ottimi rapporti, ma questo è quanto. Sperare che la persona crescesse è stata l'ultima illusione a cadere. Non c'è livore, ma una grande tristezza per un grandissimo amore che non è bastato. E vabbè ragazzi, ma a volte succede anche questo, eh. Cioè, ma non bisogna fare... Io, ragazzi, dobbiamo... Purtroppo abbiamo una cultura del fallimento, anzi, una cultura, diciamo, della... Del tener lontano il fallimento, ecco, così, diciamo così, oppure del concepire il fallimento quando si parla di rapporti interpersonali, no? Ma ragazzi, i rapporti sono così, cioè puoi lavorare 10 anni in un posto e poi cambiare lavoro e fare altro, puoi stare con una persona di accompagnare, anche perché leggevo proprio ieri, non mi ricordo dove, questo fatto, no? Che noi siamo in costante evoluzione, quindi è più, secondo me, è più un miracolo riuscire a stare insieme,
certo,
tanto tempo bene,
sì,
che non il contrario, cioè è più facile che ci si lasci perché si cambia io e cambi te e quindi mentre cioè, quando ci siamo messi insieme ci incastravamo esatto. bene perché eravamo affini su certe tematiche, poi si crea, cioè, una cosa naturalissima. E invece noi abbiamo questa cultura che, Flavio, che se dopo, che so, 10 anni, 20 anni, 30 ci si lascia è un fallimento. Vabbè, ragazzi, succede.
Guardiamo invece il successo in un'epoca meglio. Come questa, a stare insieme 30 anni.
Assolutamente sì, sono d'accordo, anche perché... E quando tu cresci, non è detto che cresci allo stesso modo, ma proprio sì. magari cambiano veramente le prospettive. Tu ti metti insieme che avete la stessa visione, dopo 15 anni
cambia.
Tu cambi completamente, vuoi fare un'altra cosa, debotto, senti...
Allora c'è la nostra Alessandra maschilista che ci scrive: ma lasciatelo in pace sto ragazzo, adesso è pure colpa sua. A parte che io non ho detto che è colpa sua, ho detto che le responsabilità vanno condivise. Sta sotto un treno, solo. Okay,
ma non mi pare proprio, cioè, anzi dal messaggio che ha mandato Sandra.
E voi? Ma qual è stata la tua parte? Certo, bisognerà sempre bisognerà sentire versione della gatta morta, quella della famiglia della gatta morta. Ma ragazzi, un po' di empatia per questo ascoltatore. Vogliamo dire che non esistono le gatte morte ora? A parte che io non
Alessandro,
ho capito.
Io rivedrei comunque il tuo rapporto in generale con il tuo sessismo. Cioè, un pochino lo analizzerei, perché in realtà quello che dici, e non è la prima volta, facci caso, ci fosse una volta che sostieni una donna. Cioè, veramente, c'hai spesso dei pareri a sostegno degli altri.
Sei risentita, Alessandra? Il mio sessismo?
Sì, il tuo sessismo.
Il tuo sessismo.
Perché
è...
mi dispiace dirtelo, nel senso, e non è per l'amico che, anzi, io per primo ho detto, bisognerebbe vedere la storia dall'interno. È proprio quello che tu dici, cioè... Di base tu parti dall'assunto sempre di metterti contro le almeno da quello che mi è capitato a me, contro le donne, ma anche contro le ascoltatrici che scrivono. Cioè, mi dispiace dirtelo, forse dovresti un attimo rivedere la tua relazione col femminile.
Va bene, poi
il mio sessismo?
Volevo capire, il mio sessismo? Forza, avanti. Allora, io volevo capire anche una cosa: che vuol dire non esistono le gatte morte? Ma che caso? Allora, cosa vuol dire gatte morte? Innanzitutto,
già
cominciare.
Questo è un termine di un sessismo, ragazzi.
È già, cioè, sessista il termine.
Accettiamo tutto, anche questo. Il termine sessista, sì. E ti dico, certo che esistono, come esistono tanti stronzi,
cioè, capito?
Tanti gatti morti,
tantissimi.
Cioè, capito,
quindi,
Ale, secondo me è un po' questo, Alessandra. Esistono le gatte morte, ma esistono anche i gatti morti, che per esempio, per convenienza,
ma che vuol dire poi gatti? Io, ragazzi, non
sarebbe
quell'atteggiamento,
quel tipo di persona,
come dire,
un po' svenevole, no?
Bravo, quindi... Ale, bravo Ale, dice Alessandra.
No, bravo Ale. Ho detto anche che
bravo,
esistono,
è un pene, quindi sei bravo.
Che esistono anche tanti gatti morti, cioè, nel senso, esistono persone che si approfittano delle situazioni, uomini e donne, ma esistono anche persone che lasciano andare perché quella roba è comoda. C'è un certo schema che quindi la donna, mo adesso faccio una cosa proprio basic,
sì, sì.
Cioè la donna che rimane a casa a sistemare diciamo, l'economia domestica, dalle finanze alla gestione
alla
proprio pure della casa,
è ai figli se ci sono, no?
È anche un modello molto estremamente comodo. Ok? Quando si rompe questo modello, perché uno ci lasciamo
comunque,
all'improvviso.
Scusate, siccome io sono più abituato, quando si parla di cose, andare un po' all'etimologia, tra virgolette,
scavare.
E a scavare. Allora, la gatta morta è un'espressione colloquiale che indica una persona, gatta morta, quindi di solito una donna, che all'apparenza sembra ingenua, timida o innocente,
ma
in realtà è scaltra, manipolatrice o seducente in modo sottile. Il termine può avere un'accezione ironica o negativa a seconda del contesto in cui viene usato. È chiaro che l'origine del termine richiama l'idea di un gatto che finge di essere inoffensivo, addormentato, ma in realtà è pronto a agire all'improvviso. Ora, questa cosa qua, come diceva giustamente Alessandro, avviene con gli uomini e con le donne.
Sì.
Cioè, persone che fingono di essere ingenue, timide e in realtà sono manipolatrici e scaltri, io ne conosco uomini e donne.
Come no?
Quindi
certo.
Pensare che sia una prerogativa solo femminile è una cosa sessista. Che poi, voglio dire, è una cosa che poteva dire mia nonna. Cioè, mia nonna, che è morta a quasi 100 anni, lei aveva quella forma di maschilismo
inconsapevole.
Innato,
no, anche consapevole, nel senso che lo diceva,
certo.
Diceva alle donne, non sta al posto loro,
sì,
rompere i coglioni.
Proprio innato, cioè, è una cosa proprio che tu... Ma uguale, dice mia nonna, cioè, se ci parli, mia nonna dice...
No, scusate, il gatto sta bene, anche le gatte stanno bene, ragazzi.
La gatta sta bene, la gatta sta bene.
Bene.
Incularle, che ha detto?
Incularle.
Lorenzo?
Lorenzo. Tutto bene, Emilio.
Vabbè, Lorenzo si incappetta i gatti. Lorenzo si incappetta le gatte. Allora, quando fai zapping alla radio senza guardare le frequenze e senti è sessista, sai di essere su Radio Rock. Allora, fuor di battuta, cioè, questa è, tu fai una battuta, però da un certo punto di vista, ribaltando la cosa, mi verrebbe a dire, siamo gli unici che ne parliamo
bene,
certe cose.
Infatti sì, bene.
Quindi è un elemento, secondo me, positivo. Poi lo so che tu lo dici così.
Uè, ragazzi, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Io invece faccio parte di quel 58% che i conti correnti ce li ha, ma faccio parte probabilmente dell'1% delle donne a cui è capitato che il marito, ora per fortuna ex marito, non appena io uscivo da casa, si connetteva alla mia banca online rubandomi la chiavetta.
Beh, un ladro però,
accedendo in modi fraudolenti attraverso Apple Mobile che io non ho mai avuto. Quindi, vabbè, diciamo la cosa è in procura, quindi...
Ti credo. Qui non è un rapporto sbagliato, è un reato.
Devo condividere questa esperienza.
No, hai fatto benissimo,
donne,
hai fatto bene.
Che non sono consapevoli di ciò che hanno, di ciò che... gestiscono nella loro vita.
Grazie mille.
Ci sono donne totalmente indipendenti che comunque subiscono determinati comportamenti.
Grazie. Sentiamo ancora.
Ma invece quello che mi chiedo è che se sono più donne che lavorano che quelle che hanno il conto corrente, quelle che lavorano, i soldi che guadagnano, dove li mettono?
Lo leggevo prima. A volte ci sono delle donne che guadagnano talmente poco che non hanno, come dire, necessità di avere un conto corrente perché spendono tutti i soldi
la liquidità
che guadagnano. Vai, sentiamo.
Ragazzi, ma se solo il 40% delle donne lavora, ma ci sarà anche un motivo che non essenzialmente debba essere sessista. L'edilizia, che è il primo o il secondo comparto lavorativo in Italia, conta circa 900.000 dipendenti, ma secondo voi nei cantieri ci stanno le donne? Ma non per una questione sessista, ma per una questione proprio biologica, funzionale.
Beh, anche per una questione sessista,
anche
secondo me.
O anche di allora, scelta, magari è un discorso di preferenze, non tanto di biologica.
Io sono nato
è vero. No, io ho dovuto lavorare.
Ma non è che si fa solo, cioè nei cantieri non è che si fa solo quello,
però in percentuale
è faticoso
un certo tipo
questo
di lavoro
di
manovalanza in percentuale.
Io sono nato e vivo a Roma. La mia compagna è di un paesino calabrese di 1500 persone. Parte della famiglia a Napoli, parte in Calabria. Tantissimi amici e conoscenti fra il paesino e la città, anche a Milano o nel Veneto, per esempio. Tante persone che vivono e lavorano in Svizzera o Germania. Ho amici che hanno la villa sull'Appia Antica, amici che invece sono sostentati con le pensioni dei genitori, il reddito di cittadinanza, e forse non hanno mai lavorato un giorno solo in vita loro. È per quello che facevo questo ragionamento, proprio perché la mia bolla, nella quale mi rendo conto di poter appartenere, è composta comunque da moltitudine. Vabbè, ok, ce ne frega niente, cioè ce ne frega il giusto. Allora,
ce ne frega moltissimo.
Mi ricordavo diversi i Marv and the Deftones. Allora, io ho convinto mia moglie ad avere i conti separati perché è giusto. L'indipendenza è uno in comune per tutte le spese. Bene, bravo. Poi sentiamo.
Tenni una gatta morta dentro casa, pensa che puzza.
Bene, poi questo è un altro discorso. Vai, sentiamo ancora, vai.
Ragazzi, buongiorno. Vai. Io credo di essere una donna molto emancipata, vivo da sola, insomma, ci ho tenuto molto ad avere la mia indipendenza, sia economica che proprio nella vita.
Sì.
Ma io dico sempre che il primo merito di tutto questo va a mio padre, più che a mia madre, perché è mio padre che mi ha insegnato a essere una donna indipendente, che mi ha spiegato tutto quello che c'era da sapere sulla vita e non solo quello che dovevo fare in quanto donna. Quindi
questo lo possono fare anche le madri.
Sì, infatti, io penso che lo facciano entrambi, no? Lo dovrebbero fare entrambi. Dunque, vediamo un po' un attimo. Oh, c'è questo nostro amico qui, Stefano, che dice: in ottobre si va in Nepal. Stefano, facci un bel reportage dal Nepal, quando vai. Io faccio proprio fatica a capire chi non sente l'esigenza di essere indipendente in tutti gli aspetti della vita, uomo o donna che sia. Arriva la nuova degli, a proposito di del nostro amico che va in Nepal, arriva la nuova degli Himalayas.
Radio Rock Podcast.
Scorpions con No One Like You. Io faccio proprio fatica, ci scrive Mary, a capire chi non sente l'esigenza di essere indipendente in tutti gli aspetti della vita, uomo o donna che sia. Ma sai, io credo che l'esigenza ce l'abbiamo un po' tutti di essere indipendente, però il punto è che purtroppo ci sono A, delle cattive abitudini, B, degli incastri nevrotici a volte che ce lo impediscono, un po' di pigrizia mentale, e poi il condizionamento culturale di cui parlavamo prima. Ragazzi, se fate figli e poi divorziate dovete mantenerli, se gli stipendi sono bassi e dopo che avete pagato gli alimenti ai genitori non vi resta niente, il problema è sociale degli stipendi, non di vostra moglie e dei vostri figli.
Esatto.
Anche se fosse una palla al piede, ci sei rimasto 30 anni, questa l'abbiamo già letto, dovresti analizzare prima te stesso. Allora, buongiorno al The Rock Show. Al di là dei retropensieri e aberrazioni culturali patriarcali, vogliamo dire che le cattive azioni non sono solo di identità maschile. Il femminicidio è un tema purtroppo assolutamente fondamentale, e l'inasprimento delle pene deve essere severissimo per sradicare certe dinamiche, ma il mondo è abitato anche da donne che fanno cose cattive.
Ma assolutamente sì.
Non solo
uomini.
Ragazzi, ma in quale visione, io adesso non riesco a capire questa cosa, da quale di questi microfoni avete mai sentito dire le cose cattive le fanno solo gli uomini. Cioè, questa voce che cazzo qui, di frase erano le altre cose? Cioè, perché io ho bisogno di capire questo. Perché sentite il bisogno di ribadire che le cose cattive le fanno anche le donne? Cioè, dove, dove avete sentito dire il contrario? Io non riesco a capire, sinceramente.
Tra l'altro, la missione di questa, come dire, parità nella merda è anche un punto in più per analizzare un problema.
È vero.
Allora, ma anche, ma scusa, anche se non fosse paritaria, cioè nel senso, se le donne fossero meno stronze degli uomini, come in molti ambiti sono, ma questo vuol dire che per quelle poche o tante relativamente, ma comunque meno degli uomini, non vale la pena di dire che sono stronze?
Esatto,
cioè,
esatto.
Questo è il solito discorso, ragazzi, che purtroppo, che anche quando parliamo di Israele e Palestina, ci troviamo a fare discorsi del genere. Cioè, non è che abbracciare, tra virgolette, una causa che potrebbe essere quella di non trucidare
sterminare
un popolo, là vuol dire stare con Hamas, oppure mettersi, chiudersi gli occhi di fronte a qualsiasi cosa che vada contro quella visione lì. Bellissimo questo brano da Marius Band, sembra fatta dai Creed.
Fatta dai Creed.
Non so se è un complimento o un insulto, però insomma, vabbè. Anche perché secondo me basta dire che è fatta da Dave Marius Band.
Beh,
nel senso
già
che
hai fatto un gran complimento.
Più che sufficiente per fare un complimento. Psicologicamente, per noi uomini, ci scrive l'amico Giancarlo, ma non per questo ne condivido l'idea, sia ben chiaro, dare gli alimenti per i propri figli non è altro che alimentare figli che, vivendo con la madre per tutto il tempo, saranno inculcati d'odio verso il genitore, e pertanto per noi sarebbero soldi sprecati per allevare una serpe in seno. Mamma mia, ragazzi tutto sbagliato, però
brutto,
tutto sbagliato. Questo pensiero mi è stato trasmesso da più amici separati, con prole che vedono i propri figli manipolati e plagiati dalle idee piene di rabbia nei loro confronti che l'ex consorte applica ai loro figli. Allora,
cioè,
rispondiamo a questo messaggio. Prima cosa, anche qua mi viene da dire: se la tua consorte ha della rabbia nei tuoi confronti, no? Lei si gestirà la tua rabbia. Però è importante capire cosa c'è, qual è la tua parte in questo processo, no? Nel senso che, perché sennò scolleghiamo tutto dal contesto, no? Allora, lei ha rabbia verso di me e io sono un povero santo, non ho fatto un cazzo. Allora, mettici anche la tua parte, no?
Okay.
Oh, poi dopodiché ognuno si gestisce la sua rabbia. Detto questo, tu quegli alimenti li devi a tuo figlio,
esatto,
e li devi a tuo figlio per il suo mantenimento, punto, perché è tuo figlio. Poi se e io le vorrei proprio vedere certe volte, perché questa pure mi sembra una grande leggenda metropolitana, cioè sono detto che non avvenga qualche volta,
magari avviene, però è anche un po' il luogo comune,
però questo
sì,
fatto della mamma che inculca l'odio verso il genitore, appunto, bisogna vedere se è vero. Ma poi, ragazzi, questi padri che cazzo fanno? Cioè, dov'è la loro... Perché sembra sempre che questi padri si alzano le mani e dicono: vabbè, fai tu. Poi
sì,
la madre inculca d'odio. Vogliamo dire che inculca d'odio?
Okay,
inculca
diciamo pure
l'odio.
Che è sbagliato.
E tu che cazzo hai fatto?
Cioè, esatto, diciamo pure che questa cosa
tu
è sbagliata.
Cosa
perché...
hai fatto? No, perché se no... No, ma è sbagliata.
No,
se è chiaro che sia bene sbagliata. Però, a parte che poi ci possono essere anche i padri che inculcano l'odio nelle mani.
Infatti,
cioè, nel senso,
è quello stavo
se la mettiamo
dicendo,
sul piano che c'è qualcuno che inculca l'odio, possono essere anche i padri.
Esatto.
Però detto questo, dopodiché, tu che cosa hai fatto? Cioè, tu, i tuoi... Quanto sei stato... Perché, torniamo al discorso. Io, ragazzi, di padri assenti che non fanno un cazzo, stando in casa e stando fuori casa rispetto ai propri figli, ne vedo tantissimi. Che non fanno
perché
niente,
anche lì
e
è comodo,
poi si lamentano.
È comodo demandare l'educazione dei figli perennemente alla compagna. Nel momento in cui ci separiamo non va più bene, e allora mi verrebbe da dire: ma scusa,
ma
anche
allora,
prima tu potevi.
E poi, soprattutto nel momento della separazione, tu dove eri per essere stato tanto presente quanto prima, e magari evitare che questa
ragazzi,
cosa accadesse.
Poi ci avete paura
di
questo fatto? Lui dice: no, c'ho paura dell'utilizzo. Perfetto, ci sono dei metodi. Siamo nel 2025, facciamo che c'è un conto intestato o una carta prepagata intestata al bambino con notifiche reciproche.
Sì, ma non è fattibile questa cosa quando il bambino è piccolo. Non è fattibile questa cosa. I soldi vanno a chi è affidatario il bambino, quindi punto e basta. Ma quello che tu devi capire è che non è che vanno alla madre perché tu li stai regalando a lei. Sono dei soldi che servono per tuo figlio, capito? Poi allora,
o se no tu dovresti pensare che lei invece di comprare, banalizzo, invece di comprare un libro di scuola si compra un vestito.
Ma dai, su ragazzi,
ma che cosa stiamo dicendo?
Cioè,
però ti fa capire qual è il pensiero alla base, capito?
Cioè,
il pensiero alla base è questo qua.
Allora ragazzi, il punto è uno solo, secondo me: chi semina raccoglie nella vita, su tutto.
Sì,
cioè, se io lavoro e il mio lavoro lo disprezzo, lo tratto con sufficienza, faccio le cose, poi piglio, me ne vado, non avrò risultati tendenzialmente. Se io lavoro, semino, ci metto l'anima, semino, lavoro tanto, ci tengo, avrò dei risultati. E questo nel lavoro, nella vita, nei rapporti interpersonali. Cioè, se io ci tengo Alessandro Di Rocchi, gli dico: oh Ale, al di là del nostro lavoro qua, andiamoci una sera a mangiare una pizza, cioè, e investo del tempo, delle risorse per portare avanti una relazione, sì, a cui tengo, poi queste poi i risultati ci sono.
Tornano,
il problema qual è? Il problema è un altro: che noi facciamo questi figli, poi li lasciamo alla madre perché ci fa comodo così, e la madre li educa, e noi ce ne fottiamo.
Siamo fuori
e
casa,
poi,
tra
dopo
lavoro
anni,
e non,
dopo
no?
anni che ce ne siamo fottuti, ci stupiamo del fatto, esatto, che le madri fanno delle scelte, che i figli vogliono stare con le madri. Cioè, ma ragazzi, ma non ci abbiamo messo niente.
Anche
cioè,
perché io, per esempio, ho esempi di amici con genitori separati molto intelligenti, e i figli frequentavano padre e madre con la stessa voglia. Quelli che invece avevano dei padri di un certo tipo volevano staccare la mano.
Allora,
è abbastanza semplice.
Tanto c'è Alessandra che scrive: quanta retorica. Però Alessandra, se è quanta retorica, tu argomenta e spiegaci e racconta. Perché sono quanta retorica, noi siamo
su
buoni
cosa?
Tutti.
Su tutto?
Maschilicidio is the new foibe, scrive Nanni. poi c'è giustamente Carlotta, no? Che scrive: monetizzare i figli fa schifo, chiunque lo faccia.
Sono d'accordo.
Giustamente Carlotta. Allora, si chiama violenza simbolica, ben espressa da Pierre Bourdieu. Tanto per cominciare, Pierre Bourdieu. Purtroppo non è neanche colpa di chi la subisce, non ci si rende conto. Ne parla Pierre Bourdieu. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Se in tanti sentono la necessità di dire questa cosa, che sembra una banalità, ma che anche le donne possono essere cattive, i maschi buoni,
sì, sì, sentiamo.
Forse dovremmo ragionare su come comunichiamo e non sempre su chi ci ascolta e so tutti cattivi o tutti coi pregiudizi.
Ma come comunichiamo?
Non l'abbiamo detto.
Abbiamo. Io credo che oggi la vera categoria più emarginata sono i giovani maschi, adolescenti, poveri, perché poi c'è sempre anche un discorso di classi sociali, di possibilità
poveri
economiche,
perché
bene,
le giovani donne
allora,
dello stesso ceppo sociale non sono altrettanto emarginate, che
poi,
discorso
poi
fai?
Giustamente ci scrivono anche: credere che un figlio ami o meno un genitore che si comporta con affetto e attenzione nei suoi confronti solo perché l'altro genitore ne parla male è da ridere.
Capito?
È da ridere.
Esatto, cioè, anche perché uno toglie tutta la parte emotiva e di affezione verso il genitore. Cioè, allora, come se, capito, questa cosa non esistesse anche
ragazzi,
nel figlio, anche nel figlio che odia il genitore. Oh, c'è sempre quella parte.
C'è Alessandra che scrive: meno male che sta Alessandra, non sono io.
Meno male Alessandra.
Forse è legato al nome.
Sei sicuro che non sei tu? Ma ragioniamo. Ti sei mai vista sullo stesso palco con Alessandra?
Vediamo
un attimo, quanti luoghi comuni, separata da anni con l'ex marito che è il mio miglior amico, sempre gestire i soldi insieme, e poi da separati io sempre pronta a dare soldi a lui, tutti e due per ottimi lavori. Le donne che non lavorano hanno vicino uomini a cui piace avere delle sottone.
Lo penso anch'io in parte.
Sottone. Bene, c'è la nuova dei Counting Crows. Radio Rock Podcast. Pezzettino piccolo, non c'entra un cazzo con i Counting Crows che abbiamo ascoltato prima.
Mi ricorda qualcos'altro,
ricorda i Counting Crows, non questa parte qui che abbiamo ascoltato adesso. Però volevo dire una cosa, ragazzi: ci si lascia e poi ci si riprende, ci si licenzia e poi ci si fa riassumere.
Certo.
Vabbè, senti un attimo, allora vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600. Qui siamo sommersi dai vostri messaggi. C'è un signore che mi scrive: mamma mia Emilio, sono completamente in disaccordo con te. Ho molti amici. No, aggiunge: ho molti amici. Premetto che io ho molti amici cornificati dalle mogli, perché invece gli uomini non cornificano.
No,
sono andati fuori casa e gli pagano anche gli alimenti. Non pensate che c'è qualcosa che non va? Vabbè, pagheranno gli alimenti per i figli, immagino. Quindi voglio dire, va bene, sentiamo ancora, vai, 3899 106. Cosa c'entra la moglie tutto questo? Cosa c'entra la moglie tutto questo?
Non riesco a capire.
Non riesco a capire. Bene, sentiamo ancora chi c'è. Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi. Ciao. Sento tutti questi discorsi e mi rallegro di essere sola, perché
non sei sola, Anna, siamo noi.
Vorrei fare una domanda veramente a tutti questi uomini che ce l'hanno così tanto con il loro ex. Ma veramente, quando vi ci siete messi voi, che cosa cercavate? Che cosa pensavate di ottenere da questo rapporto?
Allora, grazie.
Perché mi sembra, forse non lo so,
riflettiamo. Vai.
Badante.
E riflettiamo.
Anche perché sai che mi fa venire in mente un'altra cosa. Sì. E spesso capita, quando appunto sei, diciamo, un po' più emancipata, che a volte invece, adesso sempre di meno, però ti si venga un po' recriminata questa cosa, come a dire, alcuni tipi di uomini fanno in modo che magari tu ti senta un po' troppo mascolina, no? Troppo sbagliata per questo fatto.
Sì.
Ok. Beh, poi al momento in cui magari ottengo, voglio una donna esattamente quella, e poi dopo è una stronza.
Anna, ci siamo noi. Non ti preoccupare, Anna. Non sei sola, Anna. Grazie. Grazie, ci siamo noi. Allora, probabilmente gli uomini hanno necessità di sottolineare questa presunta maggior astiosità delle donne perché sono tutti un po' figli di Medea. E no!
Ma la colpa è di Medea.
E no! Allora, avete in programma qualche trasmissione sugli eventi di Frascati di sabato notte? Bene, parleremo, sicuramente ne parleremo. Ne parleremo. Allora, oggi stiamo parlando di altro, quindi insomma. Dice, mi sa che vi devo fare un disegno. Quando vi fissate su un filone, non andate oltre. Tu sei un filone, eh? Io non ti vorrei mai avversario negli affari, Non ti vorrei mai avversario negli affari. Sentiamo, vai.
Occhio, risettate le impostazioni del linguaggio di Martina che gli sta salendo il marchigiano.
Allora, mi sa che l'ascoltatrice è una pancina. Che vuol dire una pancina?
La pancina sono quelle donne di cui parlavo prima della pagina del signor
Distruggere. Ma come sarebbe a dire, scusa?
Chiamate pancina.
Ma non è pancina.
Ma si autochiamano pancina.
Allora Luca dice, ma non è pancina, dai, non è pancina.
La pancina.
Forte della libertà di pensiero, posso avere la mia visione sul tema? Punto interrogativo. No, non puoi averla. Luca,
no, volevo rispondere.
Io credo che qualsiasi io credo che qualsiasi estremismo sul tema sia sempre inopportuno da entrambe le fazioni. A me le femministe accanite mi stanno sulle palle. Vai,
sì, prego. Okay, è giusto. Volevo rispondere all'amico Bruno, no?
Amico Bruno,
che dice non fa un disegno, vi fissate. Allora, parte da questo assunto che io condivido, cioè nel senso che capisco quello che dici. Ho molti amici che sono stati cornificati dalle mogli, sono andati fuori casa e gli pagano anche gli alimenti. Allora, facciamo così. Hai perfettamente ragione e la percentuale intorno a te è del 100%. Ok, detto questo, no, diciamo che lui conosce 1000 persone, 1000 casi tutti uguali. Sì. Va benissimo, hai ragione tu. C'è qualcosa che non va da che punto di vista? Perché, per esempio, legalmente c'è un grande equivoco. Non è vero che la legge tutela le donne. E questo è un equivoco. Parlate con un avvocato e ve ne renderete conto. Poi, le statistiche personali, anche se io conoscessi 10.000 persone e fossero tutte uguali, non è una statistica generale. Le statistiche dicono altro e a volte smentiscono quello di cui noi siamo convinti.
Anche perché magari tu hai vicino persone molto
più veloci,
simili.
Ragazzi, perché tra poco dobbiamo chiudere, che abbiamo un altro argomento. C'ho 2000 messaggi da leggere. Allora, più veloci sui messaggi, vai, sentiamo.
Buongiorno, Rullo. Ragazzi, ma io non capisco se le persone sono intelligenti, perché si lamentano. Io sono separato, ho 2 bambini. Abbiamo deciso di continuare a crescerli insieme, anche se in 2 case diverse, quindi le decisioni si prendono insieme, i soldi si dividono, i bambini stanno sia con la mamma che col papà, quindi alimenti, cioè, tutto diviso, insomma, gli stessi soldi che non lo so,
va bene. Il padre di mio figlio è una persona, grazie per il tuo contributo, amico. Dunque c'è Fabiana che scrive: il padre di mio figlio è una persona alquanto discutibile, eterno disoccupato e vittima di tutti. In 8 anni non ha mai partecipato economicamente alla crescita di nostro figlio, né lui né nessun altro della sua famiglia, eppure il bambino stravede per lui, e va bene così, perché credo che mio figlio abbia il diritto di valutare da solo se vale la pena o meno avere un rapporto con lui. E io non ne parlo bene, è un loro problema e io non mi intrometto. Bene, sentiamo ancora, vai, chi c'è? Vai.
Buongiorno. Veloci. Emilio, buongiorno a tutti. Madonna. Guarda, te lo stavo per scrivere questo pezzo di Canto in Cruz. Mi sembra proprio una mitloffata.
Vedi, allora non avevo tutti i torti. Attenzione, mitloffata. Vai,
ragazzi, buongiorno. Io vorrei portare la mia esperienza. No. Sono divorziata da 10 anni. Sì. Anzi, 12.
12, esatto.
E non ho chiesto nulla di alimenti al mio ex marito, zero. E le ragazze stanno metà tempo con me, metà col padre, anche se adesso vorrebbero stare più tempo con me.
Sbagliato
tutto
anche
il tempo che stanno con me, ovviamente ci penso io, a lui non chiedo un soldo, ma ci mancherebbe.
Appunto.
Io ho la mia vita, sono realizzata, ho un lavoro, e non voglio niente, assolutamente, me lo faccio da sola.
Bene, allora direttore, io sto ancora aspettando la L22, tra 3 giorni fa 6 anni. Sì, perché questo signore sta portando avanti con la sua compagna mio figlio. Così dicono. Allora, poi vediamo ancora, vai. Potrebbe anche essere, perché ne
io volerei se ti facessero causa.
Ma il DNA
gatto morto, sta a intendere che se qualcuno raggiunge una certa altezza e casca, quando tocca l'asfalto o il terreno può farlo un rimbalzino,
giusto,
sì, può averla quella piccola ripresa, o quantomeno.
Allora, lasciamolo giudicare a Lorenzo questa cosa qui sul gatto, no?
Beh, sì,
Se può fare o meno la ripresa, se può fare o meno il rimbalzo, però... e di quanti metri.
Venderci, però... intendo ovviamente a livello lavorativo e di tipi di stipendio.
Non ho capito.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a te. Cosa?
Non so, mi solletica l'idea di provocare una riflessione un po' diversa rispetto a questa questione.
Prego, prego, solletichiamo.
Quindi proprio slitto il piano. Sì?
Slitta il piano, bravo.
Dai, cambiamo l'argomento.
Slittiamo tutto.
Quanto... questo mito dell'essere indipendente, singolarmente, sia uno dei cardini alla base del sistema nel quale viviamo, poiché questo ci pone ovviamente in una condizione di maggior necessità di doverci vendere. Ovviamente.
Ha slittato il piano, ha slittato il piano incredibilmente, vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno a tutti. Ora invece da figlia di genitori divorziati che non è mai stata mantenuta, sollevare il problema che tanti padri che non hanno contratti a tempo determinato o indeterminato non hanno la trattenuta direttamente dallo stipendio e quindi nessuno garantisce il mantenimento ai figli.
Bene.
E siamo più di quanto pensate.
Molto cioè io la soluzione. No, tuo papà fa schifo. Allora,
buongiorno ragazzi, per chi parla degli uomini lasciati in mutande dalle ex mogli, c'è anche da considerare quanti di quegli ex mariti si lamentano del mantenimento hanno impedito alle mogli di lavorare durante la relazione, ecco, perché tanti soldi li porto io, tu pensa alla casa. Così da poter avere potere economico nella coppia. Comunque grazie davvero di parlare di questi temi, ragazzi, ci scrive Federica. Anche mio padre diceva così, peccato che io ero incazzata con lui per le sue azioni, mentre mia madre mi diceva di essere comprensiva verso mio padre. Vabbè, scusate, quel messaggio mi ha toccato un nervo scoperto. Sono parecchi nervi scoperti.
Lo capisco benissimo.
Quindi, per carità. Poi all'amico Bruno dico anche che è chiaro che ci possono essere anche delle situazioni lì, perché qui non è che stiamo dicendo che è tutto a posto, i padri sono degli stronzi. Ci possono essere situazioni limite, però purtroppo è molto molto diffusa quell'idea lì del padre che si lamenta come se i soldi dovesse darli alla moglie e non al mantenimento del figlio, di cui evidentemente non si occupa mai troppo poco. Ci fermiamo un attimo per la
prima
pubblicità.
Di fermarci, però perdonami Emilio. Prego. Sento il dovere di dire i miei genitori navigano ora in acque spagnole.
Attenzione!
Salutiamoli!
E guarda che attenzione, perché io te lo dico, in acque spagnole si bombarda spesso. Quindi questo sappi questo.
Vengono giù!
Allora, è in acque internazionali o spagnole? Per capire.
Allora, credo che abbiano sorpassato il tratto internazionale, ora è spagnolo.
Io ti dico, il disastro è dietro l'angolo.
Radio Rock Podcast.
Surrounded alle 9:42 minuti, Dream Theater su Radio Rock. Oggi è martedì 1 aprile 2025 e Emilio Pappagallo con voi all'interno del The Rock Show di Radio Rock. E ragazzi, Alessandro, Martina, sapete che io mi ero preparato tutta una scaletta per il libro della settimana di oggi, di cui parliamo fra pochissimo con l'autrice Rosa Matteucci, il libro Carta Gloria, l'editore Adelphi. Tra poco lo faccio vedere agli amici anche che ci guardano oltre che ascoltarci su Radio Rock TV, ma in realtà sovverto un po' la scaletta, perché si sta parlando di padri questa mattina, no? Di padri assenti, di relazioni insomma complesse, quindi voglio partire un attimo da qui in realtà, sovvertendo un po' appunto l'ordine delle domande che volevo fare a Rosa Matteucci, a cui do il buongiorno intanto. Benvenuta a Radio Rock, ciao Rosa, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Eccoci, allora parliamo di Carta Gloria, però siccome stavamo parlando di padri poco fa, casualmente, e allora la prima domanda vorrei fartela proprio sul tema della figura del padre, che è una figura centrale anche, mi verrebbe da dire, in questo tuo nuovo libro, oltre che in Lourdes, ma anche in questo nuovo Carta Gloria, figura diciamo centrale per... analizzare un pochino poi quello che è il nostro passato, no? Quello che è la nostra storia, una figura diciamo così di riferimento, che ruolo ha avuto. Tra l'altro si parla anche di morte del padre, di allontanamento da un padre e di, come dire, quelle di emozioni con le quali è difficile fare i conti, no? Forse anche un po' la scrittura serve anche a quello per certi versi, che dici?
Ma nel mio caso mio padre è stato la causa prima del mio scrivere, perché viceversa io non avrei mai scritto dei romanzi, perché volevo fare dell'altro, per cui quando mi sono trovata di fronte alla sua morte e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, è nato il romanzo Lourdes, con il quale pensavo di avere esorcizzato in qualche maniera, no? Pagato una sorta di debito con il fato, però non è stato così, per cui tutta la mia successiva produzione letteraria ha sempre ruotato attorno alla figura di mio padre, che è culminato nel romanzo Tutta mio padre, pubblicato da Bompiani nel 10, e poi è ancora andata avanti un po' fra le righe, e Carta Gloria è la fine, è il cerchio che si chiude. Cioè, con Carta Gloria io ho finalmente pagato questo debito sentimentale e morale verso mio padre, l'ho consegnato alla storia della letteratura italiana, mio padre seguita a vivere nelle mie opere, però io adesso mi sento completamente libera, infatti finalmente posso scrivere quello che mi pare, quindi non scriverò più di mio padre.
Il prossimo romanzo sarà sua, come dire, no, sarà libero, no, rispetto alla figura di tuo padre.
Il prossimo romanzo, sì, sarà un porno horror western
bellissimo. Diretto da Tarantino,
esatto,
poi subito dopo.
E poi sarà diretto da Tarantino. Senti, senti Rosa, io ti volevo chiedere questo. Dunque, è stata definita, va bene, la tua lingua è stata definita. Allora, il modo in cui Rosa Matteucci scrive, io assolutamente vi consiglio di uscire. Sono aperte già le librerie, no? Adesso sì, subito andare a comprare il libro, ordinarlo sui canali che volete, insomma, online, oppure entrare in una libreria indipendente e comprarlo.
Rubarlo in una libreria, rubarlo, andare a minacciare il libraio.
Perché no? Perché no? Perché no? Tutte e due le cose, no? Minacciare, certo, il libraio e poi rubarlo.
E poi rubarlo. E poi pagarlo.
Credo, dovrebbe essere una bella idea. Però, ecco, voglio mandare un appello anche ai bambini che ci stanno ascoltando.
Certo.
3-4 anni, quando cominciano a rubare i primi libri, ecco, andate subito in libreria questa mattina, fatevi accompagnare questi genitori e rubate il libro di Rosa. Però detto questo, il libro è veramente, per chi non conosce la scrittura di Rosa Matteucci, è veramente potente. Si è parlato di una lingua dantesca. Ora non so se è dantesca, poi sai, la critica
no,
si
è più dantesca che non gabbiana. In passato mi hanno paragonato a Gadda, ma io non c'entro niente con Gadda.
Oh, bene,
ho
bene.
Più di riferimenti con l'italiano, diciamo, classico, che è quello che nasce con la lingua di Dante.
Bene, bene.
Sicuramente.
Anche se, scusa Rosa, ti interrompo, anche se sono stati fatti riferimenti anche internazionali alla tua, rispetto alla tua lingua, Céline, Beckett, Thomas Bernhard, dei riferimenti insomma notevolissimi, giusti, non so se tu ci riconosci in qualche modo in questi tre autori stranieri.
Assolutamente sì, io quando Carlo Fruttero scrisse quella mia scheda, sì, diciamo, no, che è quella in cui vengono citati questi tre nomi della letteratura, io sono rimasta scioccata perché io non me ne rendevo conto, però è vero, cioè io mi sono nutrita, poi chiaramente questi temi sono stati rielaborati, no, nella, certo, mia lingua, però ci sono tanti punti di contatto, c'è, cioè, questa visione disperata della vita che hanno questi tre autori, no? Bernhard, Céline, cioè, è molto vicina al mio sentimento, però io mai mi sarei immaginata, mai io mi sarei paragonata. Quando io ho esordito con Lourdes mi vergognavo come un cane, perché dico, vedere il mio libro, no, accostato, insomma, mi vergognavo tanto, ma mi vergogno ancora adesso, perché anche quando esce un romanzo, per quanto possa essere apprezzato ed amato dai lettori, io mi sento sempre in difetto. Non sono mai contenta, non licenzio mai un testo con la certezza di, forse perché nella vita non ci sono mai certezze e mai dire mai, no? Alla fine, forse è questo il senso.
Beh, questo sì, potrebbe essere il senso, ma io dico che rispetto alla critica che parla, insomma, di che cita questi riferimenti, che sono dei riferimenti per cui essere sicuramente lusingati, ma che io sottoscrivo. La visione, l'idea di una lingua aulica, arcaica, a me non soddisfa pienamente, cioè è una lingua che pesca, lo scoprirete leggendo il romanzo, divorando il romanzo di Rosa Matteucci, è una lingua che pesca sì sicuramente dal passato, ma secondo me lo fa in maniera modernissima, e quindi è tutte e due le cose insieme, no?
Ma io parlo come scrivo, Quindi nel mio parlare, che poi è il mio scrivere, c'è questo mescolare alto e basso, quindi termini desueti, termini arcani, termini aulici. Io ho un grande gusto per l'eufonia della parola. Sì. Penso di conoscere abbastanza bene l'italiano, non benissimo, però abbastanza bene. Quindi quando ero bambina che stavo in casa e leggevo continuamente e leggevo quello che trovavo dentro casa, per cui erano riviste della fine dell'Ottocento, anche romanzi della seconda metà dell'Ottocento scritti in una lingua che oramai non parla più nessuno, e questo ha formato il mio gusto, e penso che le parole, non va, anche se non vengono usate da tutti, siccome sono esistite, è meglio mantenerle un po' in vita, no? Poi accade anche che le persone che mi leggono, ridendo, dicono: sono dovuto andare a guardare sul vocabolario. Sì. Ma una volta andavi sul vocabolario, adesso vai sul telefono, che è anche più comodo, no?
Infatti è, ripeto, è istruttiva anche, è una lingua, come dire, che propulsiva, che in qualche modo ti spinge
incoraggia
a conoscere, esatto.
Sì, e poi l'eufonia delle parole può aprire altri mondi, si può accedere a un mondo parallelo, no? Un po' il senso del mantra, della preghiera.
Tra l'altro tu parlavi di questa unione linguistica fra il diciamo così, tra il vecchio e il nuovo, tra le cose più arcaiche e quelle, diciamo, invece questo contrasto, no, fra le cose. Però c'è anche il comico e il tragico al tempo stesso, cioè anche il registro con cui tu racconti si svolge questo romanzo, sì, oscilla in maniera, secondo me, mirabile tra queste due sponde diverse.
È la cifra del grottesco, è la cifra della mia vita e della mia lingua, perché l'altra faccia del tragico è sempre il comico.
Certo.
Sono due cose che vanno di pari passo, no? E guai se non fosse così, perché sennò sarebbe finita, sarebbe tutto tragico e tutto comico.
Rosa, io tra l'altro il romanzo racconta un viaggio fra varie esperienze spirituali, si parte dalla radice, no, della Chiesa Cattolica, si arriva all'India, ai Pirenei, ai buddisti della Soka Gakkai. Cos'è la religione, in particolare la religione cattolica, diciamo la spiritualità in generale, comunque è un po', diventa anche un po' un modo, no, di raccontare il passato, uno strumento per raccontare il passato, e diventa anche famiglia in qualche modo, diventa anche un po', tra virgolette, personaggio, no, nel racconto della tua protagonista.
Ma sì, perché il racconto parte, è la storia di me bambina, no? Di me bambina che voleva assolutamente fare una cosa che non diciamo, ma che i bambini all'epoca facevano tutti, che era la norma, quindi questo senso sempre di esclusione, di non appartenere. E poi la storia prosegue raccontando i miei conati abortiti di aderire anche ad altre religioni, da cui vengo comunque sempre scacciata, no? Sì. Che poi c'è un approdo finale, sì, inizialmente antropologico, che poi insomma entra un po' più nel profondo, poi alla fine è scacciata anche da lì, cioè è sempre uno scacciare da ogni luogo, è questa la storia. Però è la bambina, io quella che parla, è la bambina della copertina.
Certo, sei tu, insomma, possiamo dire, no, Rosa?
Sì.
E tra l'altro, in qualche modo, la religione rappresenta anche un po' un approdo, no? Cioè, rappresenta anche un po', come dire, una sicurezza. Io dicevo prima famiglia, proprio perché è un punto di riferimento, no? Per certi, come lo è per tanti, probabilmente, però, insomma, a volte è consuetudine, a volte è storia familiare, a volte è contesto culturale, però ci sono delle volte in cui è anche appartenenza, no?
Ma io penso che più che dire religione, io direi l'anelito verso il trascendente.
Sì.
Quello, guai se non ci fosse, che poi sia una tradizione familiare, una tradizione sociale, una moda,
sì,
lascia un po' il tempo che trova, però guai se l'uomo non avesse un anelito verso il trascendente, perché sennò finirebbe tutto qui, adesso e ora, no? io la penso così.
No, no, è una visione molto molto interessante. Ma è vero che volevi fare la portiera di del condominio di lusso?
Ancora adesso questo rimpianto, come no? Infatti io vivo a Genova, no? in un condominio, sì, che poi è un condominio di persone squisite, cioè è l'anticondominio per eccellenza, non litiga nessuno, sono tutti gente. E io esercito un po' un'attività poliziesca, cioè tipo quando suonano i campanelli, se suonano il mio chiedo chi è, chi non è, esco dal portone, c'è qualcuno che vuole entrare, lo ispeziono, chiedo dove va, per cui ce l'ho molto sviluppato questo senso da portiera, sì.
Beh, il condominio di rigorosamente di lusso, però deve essere il condominio.
Il mio non è di lusso perché il portiere non c'è, diciamo, un palazzo che sta nel centro storico, però io ho questa vocazione. Quando ero bambina, che mi portavano a Roma, che all'epoca c'erano appunto questi condomini di lusso col portierato, e ci sono forse ancora adesso, io bramavo, invidiavo terribilmente quella condizione del portiere in stabile di lusso, magari col giardino condominiale. Mi ha sempre attratto.
Bellissimo. Io, tra l'altro, leggendo questo libro vi accorgerete come... Io ho notato, Rosa, che cambia anche un po', no? Il modo in cui tu racconti la protagonista, cioè te stessa, nel libro, no? Perché il libro si apre con delle immagini proprio quasi oniriche, verrebbe da dire, nel senso che sono classiche dei ricordi da bambina, no? Quindi, e poi piano piano diventa più... cresce, no? La bambina.
Sono immagini visionarie, la visionarietà è la mia cifra, il grottesco e il visionario è la mia cifra, no? Quindi comincia con questa battaglia, che è una battaglia napoleonica, perché tornando a mio papà, mio padre era fissato con le battaglie napoleoniche che me le ripeteva continuamente e io le conosco a memoria, cioè su tutti gli schieramenti delle battaglie napoleoniche, nonché della battaglia di Canne. E lui era fissato con queste cose. E poi comincio con quello. Poi a un certo punto c'è un'altra battaglia storica famosissima, che siamo in mezzo al mare. Non posso dire altro perché sennò qua i lettori...
No, è giusto. No, certo. Ragazzi, io ribadisco il concetto, libro della settimana, ma questa volta veramente vi chiedo di comprarlo oggi stesso e lo divorerete in pochissimo tempo. Carta Gloria, il nuovo romanzo di Rosa Matteucci, edito da Adelphi. E Rosa, ti ho chiesto anche di scegliere una canzone da dedicare ai nostri ascoltatori questa mattina. Cosa hai scelto e perché? C'è un perché.
No, c'è un perché. Io ho scelto Joe Jackson,
sì,
una canzone molto famosa che è Is She Really Going Out With Him, però in una versione che lui ha fatto l'anno scorso, perché l'anno scorso Joe Jackson si è inventato un suo eteronimo, un cantante, diciamo, degli inizi del secolo, Max Champion,
sì,
e ha fatto una tournée vestito, diciamo, come i primi del Novecento, suonando anche in uno stile che non è quello moderno. E questa cosa dell'eteronimia mi ha affascinato molto, per cui questa canzone che Jackson ha sempre suonato in ogni concerto, io vorrei che la trasmettesse in versione Charleston.
Benissimo, la ascoltiamo subito. Tra l'altro ci sono delle affinità con...
Possiamo dire che il prossimo libro di Rosa sarà portierato Napoleone e Charleston.
Sì,
è bellissimo. Sarebbe bellissimo.
Però poi c'è all'orizzonte, non dimenticate che c'è il porno horror.
Quello è la base.
Con i marziani, anche i marziani.
Con i marziani, quello lo attendiamo, Rosa, assolutamente.
No, tutti insieme, marziani.
Tutti insieme, bello.
Porno, marziani e
Oh,
western, naturalmente. Grazie Rosa, alla prossima.
Ciao,
Rosa Matteucci, Carta Gloria Adelphi, e andiamo con Joe Jackson, Is She Really Going Out With Him, Mac versione Max Champion Band. Radio Rock Podcast. Is She Really Going Going Out With Him, Joe Jackson Live con la Max Champion Band. Ragazzi, chiudiamo qui, grazie a tutti. Il The Rock Show termina di oggi, martedì 1 aprile, termina qui appunto. Vi ricordo di Rosa Matteucci, il libro della settimana, vale a dire Carta Gloria, edito da Adelphi. Noi ci ritroviamo domani mattina alle ore 6 puntuali.
Ciao
con
tutti.
Il The Rock Show domani mercoledì, attenzione perché mercoledì c'è un ospite speciale, no? È la giornata dell'ospite speciale.
Certo.
Non sveliamolo,
no.
Cioè, lo potrei dire, volendo lo potrei dire,
no, dai.
Non lo dico, non ma lo è dico. Sergio Mattarella, lo voglio dire, Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, sarà
con noi, ma in domani, presenza proprio.
Però sì. Farà una sfida, c'era lui e Pippo Franco, faranno una sfida,
certo,
diciamo
per
così,
la nuova rubrica, no?
Per la nuova rubrica, bravissima. Torniamo fra poco con Gagarin, Franca e Giovanni con voi.
Ciao Franca! Attenzione.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.